Andiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 14, leggiamo i versetti dal 25 al 34. Ale. 1034.
Ora grandi folle andavano con lui, ed egli si rivolse loro e disse: «Se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, la moglie e i figli, i fratelli e le sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chiunque non porta la sua croce e mi segue, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo, per vedere se ha abbastanza per poter portarla a termine? Che talora, avendo posto il fondamento e non potendolo finire, tutti coloro che la vedono non comincino a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Oppure, quale re, andando a far guerra contro un altro re, non si siede prima a determinare se può con 10.000 affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata per trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Il sale è buono, ma se il sale diviene insipido, con che cosa gli si renderà il sapore?
Vabbè, poi c'è il versetto 35, forse non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via, che orecchie per udire, oda. Poi andiamo nella lettera agli ebrei, al capitolo 9, e lo leggiamo per intero. Volontario? Volontario, dipende. Oppure facciamo così, leggiamo metà, metà? Volete fare?
Facciamo fino all'11.
Tu vai fino all'11 e poi qualcun altro parte dall'11 in avanti, ok?
Certo, anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. Infatti fu preparato un primo tabernacolo nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e i panni della presentazione. Questo si chiamava il luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nel quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che era fiorita, e le tavole del patto, e sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali e il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. Questa dunque è la disposizione dei locali. I sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto. Ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote, una volta all'anno, non senza sangue, che gli offre per se stesso e per i peccati del popolo. Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché restava ancora in piedi il primo tabernacolo. Questo è una figura per il tempo presente. I doni, i sacrifici offerti al secondo, quel sistema, non possono quanto alla coscienza rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande e di varie abluzioni, insomma, di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma.
Ok.
Ma venuto Cristo, sono sacerdote dei beni futuri, egli, attraverso un tabernacolo più grande, più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non col sangue di capri e di vitelli, ma col suo proprio sangue. così ci ha acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano in modo da procurare la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che ci sia accertata la morte del testatore. Un testamento, infatti, è valido quando è avvenuta la morte, perché rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, la scarlatta e il sopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, e disse: questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi. Asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Era dunque necessario che i simboli della realtà, delle realtà celesti, fossero purificati con questi mezzi. Ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi. Infatti, Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, perché per comparire ora alla presenza di Dio per noi, non per offrirsi se stesso più volte, come sommo sacerdote, che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato col suo sacrificio. Com'è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano per la loro salvezza.
Amen. Io trovo che questo passo, cari fratelli e sorelle, sia uno, cioè spiega tutto quello che ci può servire, ma non solo, certamente chi comincia a leggerlo così, che non ha dimestichezza con la Bibbia, e non solo, che non ha un po' di cultura biblica, naturalmente scende dalla luna, dice: ma che sta dicendo? È per quello che è importante l'istruzione, per quello sono importanti gli studi, è per quello che è importante che noi cresciamo da questo punto di vista anche culturale, per capire veramente gli elementi. E chiaramente la lettera è indirizzata agli ebrei, qui proprio agli ebrei in modo specifico, ma non è che le altre non sono, le altre sono indirizzate prima agli ebrei del luogo e poi quando parla ai corinzi parla agli ebrei che sono in Corinto, perché la chiesa è dopo di che, e sappiamo benissimo leggendo che le lettere sono così. E non si spiega diversamente, perché nessuno, già facciamo fatica noi a capire, adesso capiamo perché grazie a Dio abbiamo acquisito un po' di cultura biblica, ma se non avessimo questo, ma di cosa sta parlando? Cioè diventa normale che, soprattutto puoi parlare con un pagano di queste cose qua, cioè non si sa di cosa si sta parlando. E poi è interessante il fatto che sottolinei, ma perché questo capitolo? Perché noi ci stiamo, gli ebrei una volta l'anno comunque ricordano la Pasqua, no? Ricordano la Pasqua e per un fatto importante. Come lo ricordano loro? Noi lo ricordiamo, non come lo ricordiamo nel senso che è stata compiuta, che è stata compiuta da Cristo, e questo lo spiega. E spiega chiaramente, se si legge qui sotto, quando dice che Cristo è entrato nel luogo santissimo, non fatto in un luogo santissimo Scusate, infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto a mano d'uomo, cioè come sapete il tabernacolo che eccetera eccetera. Ma invece ora, no, è comparso alla presenza di Dio per noi. Ecco, una volta per sempre, perché non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. Voi sapete perché tanto il sommo sacerdote doveva aspergere con tutte le cose, dice quasi, tutte le cose per la legge? Perché sta scritto che la vita della carne è nel sangue. E tanto per intenderci, se no non ci intendiamo, non riusciamo a capire di che cosa sta parlando. Questo è un altro versetto messo tra parentesi, un pensiero importante. Per questo non il sangue, ma che selvaggi, che modo cruento di... Non si capisce, altrimenti, se non si capisce a fondo quello che è il valore del sangue. La vita della carne è nel sangue, no? E così chi può dire che non è il contrario? Da qualsiasi cosa, della carne, non dice solo dell'uomo, della carne in genere, no? È come sta stabilito che gli uomini muoiono una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Cioè, se uno muore, come fa a venire il giudizio, scusami? Sarebbe impossibile, no? E invece viene il giudizio, viene il giudizio. E abbiamo parlato un po' giovedì sera anche un po' del fatto del tempo, no? Che è una cosa completamente illusoria. Il tempo sappiamo che è un'illusione, non lo diciamo solo noi, chi legge bene, anche un po' Einstein, sa che queste cose sono, non facciamo fatica anche a capirle, ma sostanzialmente sono così. E che cosa, andando nel capitolo precedente che abbiamo letto, nei versetti che abbiamo letto di Luca, dice, ma in che senso sono legate queste cose? Sono legate da un fatto, sono legate dal fatto che cos'è un discepolo di Cristo, perché noi amiamo non solo il Signore per quel che Egli è, ma per come ci chiede di amarlo. Allora, qui ce lo chiede in un modo, l'abbiamo visto in altre occasioni, ma sapete che ripetere le cose non fa molto male, anzi, ripetere le cose nella parola di Dio è scritto. Il Signore stesso dice, in questo periodo dell'anno, ricordati di leggere la legge, eccetera, eccetera, scrivetela sulla fronte, scrivetela sulla mano. Ora, se uno dice, non, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle, perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Terribile. Di cosa stiamo parlando? Cose incomprensibili. Non ci capiamo. Di cosa sta parlando? Beh, qualcuno dica di cosa sta parlando. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Qual è la croce? Venire qua al culto la domenica? No? O fare... E poi dice, infatti, subito dopo dice un'altra cosa importante, come tutto. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare le spese e vedere che abbia abbastanza per poterla finire? Perché non succede che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno cominciano a beffarsi di lui. Io mi ricordo quando ero ragazzino dalle nostre parti, ogni tanto vedevo un pezzo di casa cominciato ma mai finito. Ne ho viste parecchie di queste costruzioni, soprattutto dalle nostre parti, che mancava l'argent, no? Camminava e vedeva, ci sono dei paesi interi così, no? Soprattutto nelle Puglie, nella zona del mare, vedi tutta questa serie di case cominciate e mai finite, no? Lasciamo perdere la zona, comunque la zona ionica, no? Dalla parte che va verso, da Taranto a Metaponto alle nostre parti, ma penso che il nostro meridione sia tutto così. Quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. E che cosa succede? Se tu non termini quello che hai iniziato, quello che hai cominciato, se tu non porti a termine quello che hai cominciato, sei un fallito. Hai fallito il tuo progetto, hai fallito. C'è un fallimento, è inutile. Diciamo che non sei, hai fallito quello di cui hai fatto il progetto, di cui hai cominciato un discorso. Quando una persona decide di credere in un progetto, dovrebbe, cari fratelli e sorelle, sedersi e calcolare il prezzo. Sedersi e calcolarne il prezzo. O il costo, come volete. Adesso però le cose sono cambiate, perché prima si comincia a costruire la casa e poi ci si accorge che forse non avevamo calcolato il costo. Che significa, cari fratelli e sorelle? Lasciate perdere la casa con i mattoni, parliamo della nostra casa spirituale, della nostra fede. Quante volte partiamo decisi per fare quella cosa, poi un po' per volta, no? Succede anche così negli invitati alla mensa del Signore, alla fede, a parte chi ha le scuse, ma poi ci sono le spine, ma poi c'è tutto, no? Che un po' per volta seleziona le persone, che man mano il fuoco di Dio le brucia strada facendo, brucia le opere inconsistenti della fede. Sta scritto in un altro punto, non possiamo leggercela tutta così, però siete sicuri, molti di voi l'hanno anche letta, no? Quelle sono le opere che sono come paglia bruciate, finché voi non siate bruciati, eh? Quelle sono le opere bruciate, perché non hanno fondamento. Noi, si fa per dire, tante volte cominciamo quest'opera con entusiasmo, e poi un po' per volta, per varie difficoltà, ci ritiriamo. Noi abbiamo, si fa per dire, noi, si fa per dire, un tempo stabilito per realizzare un progetto che deve essere realizzato però in tempo debito. Noi abbiamo un tempo stabilito, in questo periodo qua, o realizziamo questo progetto oppure è inutile. Cioè, perché c'è scritto che ogni cosa ha il suo tempo, questo lo dice la scrittura, no? Quindi costruire una casa tutta la vita, si fa per dire, per poterla abitare un giorno, non hai realizzato quello che... Non hai fatto tempo manco a vedere le stanze in un giorno. Ecco perché è importante calcolare anche i tempi, non pensare di che la finisco domani, la finisco dopo domani. Fratelli e sorelle, dobbiamo decidere che cosa noi vogliamo fare nella nostra casa, che è la nostra casa spirituale, che è la casa più importante. Quindi, quando io costruisco una casa, la costruisco per poterla abitare, a tempo debito. E lo Spirito Santo che viene ad abitare al credente, se è vero, e se avviene, se il Signore conosce la persona nella quale va ad abitare, e vuole conoscerla, vuole avere comunione, lo fa per edificarlo. E quindi, se costruisco una casa, la voglio abitare a tempo debito, per modellarla. Quando io compro una casa e non è come la voglio io, siccome il padrone sono io, cioè io, Spirito Santo, che vengo ad abitare, non più tu, allora io quella casa te la smonto, te la giro come voglio. Hai capito? Metto gli arredi che dico io, non quelli che hai messo tu. Capisci? Allora dobbiamo capire se questa casa è fatta con questi arredi, quelli dello Spirito Santo, oppure è fatta con i nostri. C'è da fare. E diventa, se no non si capisce, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Se no non si capisce. Quando ti giunge la saggezza, viene lo Spirito Santo, ma che sono queste porcherie qua dentro? Ma che sono queste cose qua? Per forza, perché il Signore ti ha illuminato, altrimenti tu continui ad avere una casa vecchia, degradata in tutti i suoi aspetti, e anche quelli peggiori. Esattamente come quelle vergini che non avevano più olio. Non avendo più olio, le lampade si spengono e non vedi, vuol dire che rimani cieco. Quindi così è, cari fratelli e sorelle, di coloro che hanno intrapreso il cammino della fede. Uguale, coloro che hanno intrapreso il cammino della fede è così. Strada facendo, i costi di quella casa, siccome non erano stati calcolati, crescevano. E può essere che, non avendo più risorse, hanno cominciato a chiedervi, scusate, a chiedersi se hanno fatto bene o male a intraprendere quella strada. Hanno cominciato a dire, adesso, sì, bella, però un po' costosa questa via che ho scelto, no? Perché adesso, ma non pensavo che mi costasse anche quello, non pensavo, cioè, man mano la strada si stringe per poi uscire davanti, presentarsi davanti al Signore, perché l'opera che lo Spirito Santo fa è quella. Man mano le cose si stringono, tu devi o dimagrisci per forza, se no non ci passi. Non ci passi nella via stretta, non ci passi, non ce n'è. E più si stringe, per purificarci, sta scritto. Cristo l'ha scritto nella sua parola, per poterci presentare santi e immacolati davanti a Lui. Qualcuno dirà a un certo punto, ma io avevo investito tanto tempo e tanto denaro per costruire quella casa. E adesso mi rendo conto che forse non era adatta per me questa strada, comincio a farmi venire dei dubbi, dei pentimenti, e che posso dire? E a volte penso, dico, credo di aver fatto bene a credere in un progetto, a volte non ero più tanto certo di nulla del progetto intrapreso, quindi sto parlando della fede più non della casa, no? Io non so quanto Israele abbia con quanto entusiasmo abbia accettato il percorso che Mosè gli ha proposto, no? Sappiamo ci sono state resistenze prima, durante e dopo, sono state resistenze di ogni genere. E Satana sta aspettando, sapete, noi siamo tra quelli che crediamo nella presenza di Satana, non in lui, perché è un bugiardo, ma nella sua presenza ci crediamo, sta aspettando di farsi una risata. Sta aspettando di farsi una risata grande, no? Di coloro che hanno cominciato la costruzione della casa e quindi della, ma non l'hanno portata a termine e non sono riusciti a portarla a termine. E quindi cosa dice la scrittura? Molti sono i chiamati, vedete che non c'è niente che non torna. Molti sono i chiamati e pochi sono gli eletti. Come mai? Perché spesso, a volte, siamo mossi da convinzioni sbagliate. Vogliamo costruire questa casa da soli. Ma scusa, se io non sono geometra, non sono muratore, non sono nessuno di questi che ha competenza, come faccio? Voglio farla da solo questa casa. E allora parto. Oppure prima parto con le basi che mi ha dato il geometra, il muratore, poi arrivo a un certo punto e ci voglio fare da me. Lì cominciano i guai. Lì comincio a mettere le finestre storte, comincio, i muri non sono messi in posizione ortogonale, retta, vertigini, e cominciano a venire fuori tanti di quei problemi. È un manicomio, è un manicomio. Ma naturalmente la domanda da parte vostra potrebbe essere semplice, dire: beh, allora dici, caro fratello, per favore, quali sono le strade giuste? Qual è la strada giusta allora? Perché sai, si può, se no si può parlare, parliamo di qua, possiamo dire quello che vogliamo. Bah. Vedete, io conosco una sola strada giusta, e sarebbe scontato dire: Gesù Cristo ha detto io sono la via, la verità e la vita. Lo sappiamo, se dico questo so che lo sapete. E chi è che non lo sa? Ma quella via l'hai presa veramente? E poi la via giusta è quella dello Spirito Santo, che convince il peccatore di peccato. Questa è la via, e siamo qua per questo. E per questo io ho voluto che all'inizio si cantasse questa canzone, che in qualche modo ci convincesse di quello che noi siamo, dei peccatori abituali. E mo come ce ne usciamo? Come ce ne usciamo? Quindi la via giusta, a mio modesto parere, è quella dello Spirito Santo, che convince il peccatore di errore. Non c'è un'altra via. Non commettiamo anche noi il rischio concreto di cadere nel relativismo. È un pericolo terribile. Il relativismo è, sapete, quella filosofia che ha riempito il mondo intero, anche la Chiesa, dicendo, cioè, la verità, ci sono più verità. Cioè, la verità la puoi vedere da più sfaccettature, no? E quindi la puoi interpretare. No, la verità la vedi solo in un modo, attraverso lo Spirito Santo. Non ci sono altre cose. E non è inutile che veniamo a dire, perché se, non è biblico, che veniamo a dire abbiamo tutti gli stessi occhiali. Non è possibile avere degli occhiali diversi. Questi te la date lo Spirito Santo, sono questi, abbiamo tutti gli stessi occhiali, ok? Non è possibile che vediamo cose diverse. Quelle sono opinioni che non vengono da Dio, per forza, perché creano poi delle divisioni, creano tutto quello che è. E se sono cose carnali, non c'è neanche il caso di metterci a discutere di queste cose qua, perché non hanno senso. Sono veramente delle fesserie. Infatti, chi sono io? Io mi faccio la domanda, chi sono io? Io me lo faccio veramente per me questa domanda, eh? Chi sono io da poter dire o da potervi dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato? No, non ci sto. Per cui ognuno guardi se stesso. Mosè aveva a che fare con un popolo dal collo duro, ma era il popolo di Dio, che per questo motivo perì nel deserto. È tosta, eh? Collo duro. Se noi abbiamo il collo duro, noi, però non siamo il popolo di Dio. Lo siamo se siamo entrati nel popolo di Dio, non un altro popolo, in quel popolo. Perché altrimenti quello che abbiamo letto nel capitolo degli Ebrei non si capisce se noi non entriamo interamente in tutta la storia dell'ebraismo. Noi non la capiamo questa cosa. E questa è la questione. Mettiamoci 4 lire davanti. Chi sono io da potervi dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato? Mica poco, non è una domanda da poco. Dobbiamo metterci davanti alla clemenza del Signore, tutti noi. Inutile ripetervi ciò che diceva Isaia: ahimè, io sono un uomo dalle labbra impure. Ora i tempi sono veramente molto difficili, ma soprattutto per la fede. Sono molto difficili. Capisco che quanto magari manca poco per terminare la casa, ma il Signore pretende che questa casa venga terminata, perché Egli quando comincia un'opera la porta a termine. Se devi morire, non muori, perché Egli la porta a termine. Se non la porta a termine, quest'opera, se è dagli uomini, sarà distrutta, come diceva Gamaliele. Se è da Dio, la porta a termine. Fino in fondo, il lavoro che ha cominciato, se è da Dio, sarà terminato. Lo porterà a termine, dentro ognuno di noi. Quando Gesù ha scelto. Non come noi che abbiamo scelto, ma poi non abbiamo scelto. Abbiamo scelto di servirlo, ma non troppo. Cioè, sapete, questo valzer, un po' avanti, un po' indietro, no? Non si capisce niente. Questo è il relativismo, però, il relativismo della fede. Quindi quando Gesù ha scelto non ha avuto dubbi. Lui non ha avuto dubbi su come salvare la sua creatura. Cioè con un sacrificio cruento, il suo. Sì, vabbè, ma lui era Gesù. Vuoi mettere? Lui non ha sofferto, secondo noi. Lui era Dio e mo adesso vedi che tutto lo preghiamo. E già. C'è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Vedete, noi dobbiamo scegliere se vogliamo portare a termine la nostra casa, cioè quella della fede. Quindi offrire se stesso il Signore con un sacrificio cruento, come abbiamo letto in Ebrei. Vado a riprenderlo. Offrì se stesso per il peccato con il suo proprio sangue. Non ha avuto dubbi. C'è scritto che per la gioia che gli fu posta dinanzi, quando ha visto noi che eravamo suoi nemici, dico eravamo, ma può essere anche che continuiamo a rimanere suoi nemici se non gli permettiamo di entrare e cambiare la nostra casa, portarla a termine. Offrì se stesso per il peccato con il suo proprio sangue per salvare i molti, c'è scritto non tutti, i molti attraverso la fede. È piaciuto a Dio, c'è scritto, scegliere la follia della fede. Sembra una pazzia sta cosa qua. Oh, sembra una pazzia. E invece è quello che Dio ha scelto per poterci salvare. Gloria a Dio, dicono i pentecostali. Noi non siamo pentecostali, ma neanche intercostali però. No. Però noi diciamo gloria a Dio lo stesso. Quando diciamo qualcosa che lo percepiamo lo spirito, possiamo anche fare un cenno di soddisfazione, di no? Dire amen, no? Non come diceva qualcuno che vede un uomo così freddo, ma era tanto freddo perché dice, ma sei freddo? No, era morto, un po' diverso. Ed è per questo che bisogna considerare l'investimento che noi facciamo o che abbiamo fatto e su quale fondamento che noi vogliamo costruire la casa. E allora se uno considera bene questo fatto, non può permettersi il fatto, cioè dopo aver letto la lettera, questa lettera che abbiamo letto, il capitolo 9 degli Ebrei, E quello che Cristo ha fatto, no? È che ha offerto se stesso. Questo è il sangue del patto che Dio ha offerto per voi. Cioè, non che tutte le domeniche si trasforma nell'ostia e si fanno il sacrificio tutte le volte. Il pane non può fare nessun sacrificio. Che sacrificio può fare il pane? Niente. Se lo lasci lì, vedi che cosa diventa. Ecco. Se uno considera bene questo fatto, quello che Cristo ha fatto, e quindi non può essere ripetuto. C'è scritto, ma qualcuno può dire che può essere ripetuto? E chi lo ripete? Il pane? Il vino? Ma chi lo può ripetere un sacrificio del genere? È impossibile che venga ripetuto, sta scritto. Allora se uno considera bene questo fatto, non può permettersi di dire beh. Noi non possiamo più dire beh, non possiamo più contestarci l'uno con l'altro, qua, là, e su e giù, se abbiamo veramente capito cos'è la nostra fede. Non c'è nessuna opinione davanti a questo, cari fratelli e sorelle. Che opinione volete che abbiamo? Che opinioni ci sono? Secondo voi possiamo avere un'opinione davanti a questo? Non lo so io. Gesù è l'immortale. Risorge dai morti. Perché? Perché è l'immortale? Perché la morte non ha potere su di lui, c'è scritto, non ha alcun potere. Come fai la morte che è? Non c'è. La morte non ha potere su di lui ed è semplicemente un fatto, la morte è un fatto semplicemente temporale. È tutto così provvisorio, tutto così temporale. Non abbiamo tempo per renderci conto delle miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di possibilità che ci sono nella vita. Non abbiamo neanche tempo di quello, come facciamo? Non abbiamo neanche tempo di far la pasta. E vediamo. Però un po' di tempo in più dovremmo tenercelo, per queste riflessioni, cari fratelli e sorelle. Perché ci fanno solo del bene, no? Quindi non è che perdiamo tempo nel leggere la parola di Dio e non solo, anche delle cose che possono farci riflettere, no? Sul mondo, che magari non sono proprio scritte, ma sappiamo che sono l'autore Dio di queste cose, no? Allora, non c'è nessuna opinione davanti a questo che Gesù ha fatto. Si può. Che Pasqua è senza questo? Senza aver capito questo, averlo accettato, che Pasqua è? Quindi non c'è nessuna opinione davanti a questo. Gesù è l'immortale. È l'immortale, questo immortale, no, ancora, vestirà l'immortalità. Questo mortale vestirà l'immortalità. E chi mi ha dato questa facoltà? Io sono mortale, ma Gesù mi ha dato questa col suo sangue, essendo il mio sommo sacerdote, mediatore di un patto unico, non ripetibile, mi ha dato questo. Mi ha dato la possibilità di rivestire, di diventare immortale. Se no, di cosa stiamo parlando? Stiamo venendo qua a consumare una bella mattinata, una bella domenica. E così è. Quindi, quando leggiamo il capitolo degli Ebrei, o io lo leggo, mi dà forza e pace. È come bere veramente il sangue della Pasqua di Cristo. È come berlo veramente in spirito, una cosa spirituale, perché mi fa capire a fondo quello che Cristo ha fatto per me, ha fatto per ognuno di noi e per tutti quelli che ci credono. Quindi diventa anche normale, se riusciamo, diventa anche normale se riusciamo a pensare che anche il nuovo patto, di cosa stiamo parlando? Come abbiamo parlato, parla del nuovo patto, allora, quando più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. E l'altro patto con chi l'ha fatto quello prima? Con chi? Sempre con loro. Sempre con gli ebrei, sia il primo che il secondo. Ci C'è qualche dubbio? Scusa, come potevo io parlare a te di un patto che abbiamo fatto tanto tempo fa? E tu dici, scusa, ma di che patto stiamo parlando? Chi sono? Chi è Mosè? No, ma chi è Mosè? Chi è Aaron? Chi è... Chi sono questi profeti? Chi sono? Ecco perché non poteva farlo con un altro popolo. Ecco perché il cosiddetto, tra virgolette, Nuovo Testamento, detto, perché poi Nuovo Testamento, in effetti si dovrebbe parlare di nuovo patto, viene fatto con gli ebrei. E a noi ha dato, ha lasciato la porta aperta per poter entrare. Tutti possono entrare attraverso quella porta, non è che... ma è così, questa è la realtà. Tutto il resto che viene fuori non ha molto senso. Anzi, ecco, possiamo dire questo. Allora, come avrebbe potuto Dio firmare questo patto con dei pagani, con degli ignari? Come avrebbe potuto firmare? Che mica aveva firmato un patto con questi. Ma capite che se... Vedete che sono benedizioni poter capire queste cose. Vero, Alessandro? Vero, fratello, sorella, che sono delle benedizioni poter capire queste cose. Grandi benedizioni. Come poteva firmare un patto con i pagani? Con Messalina e con tutte queste persone qua che erano le prostitute dei vari templi pagani? Ma, insomma... E anche con, comunque, come avrebbe potuto firmare un nuovo patto anche con i credenti corinzi appena o gli efesini così? Ma come? Cioè, persone che erano ignare, ma ringraziamo il Signore che ci fa capire queste cose, ci sta portando coi piedi per terra e che non ci fa semplicemente viaggiare su una nuvola, capito? Su una religione fatta ad hoc, e vogliamo entrare in quella religione. Io non ci voglio entrare in quella religione, io voglio entrare da questa porta, capisci? Che è la porta che mi ha aperto Cristo, è lui stesso la porta, che è un ebreo e che rimane un ebreo, ma non lo so io. Poi ognuno faccia come vuole, per carità. Allora, quando si dice, dico ancora, scusate, allora come non poteva fermarlo con i pagani? Ecco perché tutto quel che rimane fuori da questo, è costruito, quindi questo patto che viene costruito non può avere alcun fondamento se non un'ispirazione satanica. Chi volete che vi ispiri fuori da questo? Chi volete che vi ispiri fuori da questo? Satana! Solo lui può fare una cosa del genere! Chiama la religione. L'altra sera vi ho girato, non so se l'avete letto, quel pensierino lì, ho voluto condividerlo con voi. Se capite, è così. Chi è? No? Allora, questo, quando si dice che la Chiesa, stiamo attenti, partiamo dalla Chiesa, naturalmente, dalla prima, quella cattolica e tutto il resto. Cioè, praticamente, questo gruppo che si è staccato da Israele, che ha voluto fare una cosa separata, non unita ad Israele, ha creato questa cosa. Quando si dice che la Chiesa ha rubato tutto gli ebrei con la teologia della sostituzione, non si dice niente di strano, ma semplicemente la verità. Di che si sta dicendo di strano? Questa è un'altra cosa che è nata dopo, no? Questo patto viene fatto con il suo popolo, sia il primo che il secondo, e non rimane altro che ringraziare Dio invece ed accettare per fede tutto quello che grazie al suo popolo ci ha concesso di fare. Capite? Noi non siamo finiti nei forni crematori e potremmo continuare. Ci ringraziamo il Signore. Venivano a cercarti, lo sapete meglio di me. Allora, già, senza questa consapevolezza non sapremo, non potremmo essere certi della nostra salvezza. Non potremmo essere certi della nostra salvezza. Perché? Perché continueremo a frequentare delle teologie nostre, così, credendo di fare un piacere a Dio, prendendo delle foglie di ulivo o facendo altre cose del genere, andando a sentire un culto, magari battendo le mani. Ma quelle cose lì sono cose che soddisfano la propria religiosità. Ma è solo la verità che soddisfa invece pienamente lo spirito nostro interiore che ci edifica. Amen. Allora, quindi noi attraverso questo abbiamo la certezza della salvezza. E Cristo è la nostra Pasqua, per avere questa certezza. Ringraziamo il Signore che veramente ci ha fatto capire queste cose. Voi non sapete quanto è importante. Quindi la vera casa però l'ha costruita Dio, su se stesso, l'ha costruita su Cristo la vera casa, perché c'è scritto chiaro che invano, se l'Eterno non costruisce la casa, invano si affaticano gli edificatori. E di cosa stiamo parlando? No? E allora, però, detto a noi, quando dico tu, io dico tu, lo dico tu pure io. E allora, tu con i tuoi pensieri ti sei allontanato da tutto questo per costruire una casa per conto tuo, con gli arredamenti che ci hai messo tu, con le immagini che ci hai messo tu, con i mobili che ci hai messo tu. Questa non è la mia casa, dice il Signore. La casa è quando ha creato una casa sulla terra. Che era il Tempio di Gerusalemme, hanno dovuto costruirlo secondo gli ordini che Dio gli aveva dato, non secondo le tue, secondo il gusto dell'architetto, anche un po' froscio, scusate tra virgolette. No? Capite com'è? Dovuto creare necessariamente come gli aveva detto il Signore. E non solo così, ma addirittura ispirato gli artisti. Gli artigiani li ha ispirati con il suo Spirito Santo, gli ha dato ogni forma di sapienza per poter costruire queste cose. Quindi, non mortificare lo Spirito Santo che ci dà, che cosa ci dà? Ci dà conoscenza. Se lui ci svela queste cose abbiamo conoscenza. E se no, possiamo benissimo andare a prendere un ramoscello d'olivo e fare tutto il resto ed essere contenti per questo. Un ramoscello d'olivo ci dà questo e ci dà sapienza, santità e ci guida in tutta la verità. E ci guida in tutta la verità. Soprattutto ci chiede di essere coerenti, Signore, con quello che noi crediamo. Ci chiede di essere coerenti e ci ricorda ancora una volta, se vogliamo che la casa sia portata a termine, deve essere Lui a costruirla. Deve essere Lui a decidere gli arredi. Del nostro tempio, dice, voi siete il tempio dello Spirito Santo, voi. Stiamo attenti, cari fratelli e sorelle. È lui che vuole darci quello, è lui che decide quali sono gli arredamenti che dobbiamo avere. Non siamo noi che dobbiamo decidere. Quindi, davanti a tutto questo, che cosa possiamo dire se non ringraziare il Signore? Amen.